Buonasera a tutti. Diamo inizio alla seduta del Consiglio Comunale del 17 luglio. La parola alla dottoressa Rocchi per l'appello.
Guerzoni,
Presente.
De Basti,
Presente.
Gardini,
Presente.
Guerzoni Marco,
Presente.
Zaccarelli, è assente giustificata, Bozzoli, Arletti, Lasagni, Sereni, Rubiani, sappiamo che è assente, Valeria Vandelli,
Presenta.
Costa, ha comunicato di non essere presente, Lugli.
Presenta.
Passo la parola un attimo alla consigliera Sereni.
Assentarmi prima della fine del Consiglio Comunale, quindi tra un po' purtroppo me ne dovrò andare per motivi personali.
Grazie, bene, grazie. Allora, pu il primo punto, come al solito, è l'approvazione dei verbali della seduta precedente, che è stata quella del 4 luglio. La parola alla dottoressa Rocchi.
Approvazione verbale della seduta precedente, voto unanime. Per maniera degli equilibri generali di bilancio, assestamento al bilancio di previsione, voto favorevole unanime. Atto consiliare numero 5 del 9 marzo 2023, rettifica errore materiale, voto favorevole unanime. Presentazione agenda digitale Unione Terre d'Argine e relazione sulle attività svolte dalla Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine nell'anno 2022.
Qualcuno abbia osservazioni? Quindi mettiamo in votazione. Chi è a favore? Centrosinistra Campogalliano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Progetto Campogalliano, Movimento 5 Stelle. Punto numero 2. Approvazione accordo territoriale del polo intermodale della logistica ai sensi dell'articolo 130-80 del piano strutturale comunale PSC vigente. E allora, il Consiglio Comunale di stasera è praticamente dedicato a questioni di urbanistica. Il punto principale è ovviamente il prossimo, cioè l'adozione della proposta del piano urbanistico generale, ma prima dell'adozione del PUG, che è il futuro, chiediamo ai consiglieri di approvare questa delibera appunto con questo accordo territoriale che riguarda in realtà non solo il passato, anche il presente, altrimenti non la faremo ovviamente, però diciamo che riguarda lo strumento urbanistico che sta per scadere, cioè il PSC. L'abbiamo già ovviamente spiegata sia a questo punto sia a quello successivo in commissione, quindi ovviamente qui facciamo soltanto un riassunto. Nel PTCP, che è il piano territoriale di coordinamento della provincia provinciale del 2009, la nostra area produttiva a est dell'autostrada, quella che noi chiamiamo doganale, era e vale ancora il PTCP, stata riconosciuta come polo intermodale della logistica di interesse sovracomunale. Quindi si chiedeva ai due comuni di Campogalliano e di Modena di metterci d'accordo in caso di ampliamenti, costruzioni in quell'area. In realtà col PSC poi era praticamente stato per diverso tempo tutto fermo, fin quando con la nuova legge regionale, quindi noi non abbiamo, sapete, col PSC dato sviluppo, non abbiamo neanche iniziato, agli strumenti attuativi del PSC che avrebbero dovuto essere i POC, i piani operativi comunali, e quindi è rimasto tutto un po' fermo finché, perché c'era già ovviamente nell'aria la nuova legge regionale, la quale però prevede che ha previsto un periodo, chiamiamolo così, di transizione per i comuni che avevano già approvato il PSC, ma che non avevano ancora approvato i POC, dicendo che si potevano fare delle manifestazioni di interesse da parte del comune per attuare degli sviluppi, delle espansioni che erano ritenute strategiche fondamentali per Campogalliano, quindi prima dell'adozione del PUG, prima dell'approvazione del PUG. Così è stato fatto e fra queste ce ne sono alcune anche in quell'area industriale. Quindi quando il nostro ufficio tecnico ha portato tutto il discorso di questi accordi operativi, di queste proposte nei mesi scorsi in provincia, ci è stato richiesto questo accordo che il comune di Campogalliano aveva sì inserito, diciamo, nel PSC, ma non aveva approvato in modo specifico singolarmente. Quindi in questo momento abbiamo pochi mesi davanti, perché sapete, lo ricorderemo anche dopo, che il 31 dicembre di quest'anno è l'ultima data di scadenza per arrivare già a convenzione per questi accordi operativi, ma non possiamo procedere perché gli enti sovraordinati, che devono dare il loro senso a questi accordi operativi, ci hanno chiesto questo accordo territoriale. Quindi con la delibera si chiede di approvare questo accordo in modo da poter portare avanti i presenti e futuri, ma entro quest'anno, accordi operativi in quell'area industriale. Io mi fermo qua, con noi ci sono l'architetto De Angelis, che è il nostro dirigente dell'ufficio tecnico, e anche il dottor Moreno e la geometra Vallini, sempre del nostro ufficio tecnico, e lo presento anche subito, e soprattutto per il secondo punto c'è il dottore Moreno Veronese, che è il responsabile dell'ufficio di piano. Quindi passo la parola all'architetto De Angelis per un breve approfondimento di questa delibera.
Buonasera. Allora, il sindaco ha già approfonditamente spiegato la questione. Si tratta appunto, con questo punto, di approvare questo accordo territoriale che il comune di Campogalliano dovrà sottoscrivere col comune di Modena e con la provincia, per dare attuazione ai comparti produttivi per i quali appunto si è avviata questa fase transitoria di attuazione prevista dalla nuova legge urbanistica, per concludere e completare le previsioni del PSC. Preciso, aggiungo, diciamo, soltanto una cosa, che il comune di Modena questo accordo l'aveva già approvato nel 2014, il comune di Campogalliano non aveva ancora proceduto, per il semplice fatto che l'attuazione di questi comparti sarebbe stata diciamo legata all'approvazione del POC che a Campogalliano non è stato mai approvato, proprio perché si era ormai in prossimità della nuova legge urbanistica, per cui si decise di non approvare il POC per andare poi direttamente in approvazione con il PUG. In realtà la nuova legge urbanistica, che è entrata in vigore il 1 gennaio 2018, ha dato la possibilità appunto in questa fase transitoria di attuare le ultime, diciamo, le previsioni del PSC, alcune delle previsioni del PSC per le quali il comune comunque riconosceva un interesse pubblico. Motivo per il quale sono venuti avanti alcuni di quei comparti che erano previsti nel PSC, per i quali ora appunto si rende necessario approvare questo accordo territoriale, che, come dicevo, dovrà essere sottoscritto con il Comune di Modena e con la Provincia di Modena. Ovviamente appunto, come ha già detto anche il sindaco, entro il 31-12 di quest'anno è il termine ultimo per poter arrivare a sottoscrivere i relativi accordi. Qualora non si arrivasse alla sottoscrizione degli accordi, le previsioni decadranno, perché decadrà di fatto il PSC, per cui non, indipendentemente dal fatto che si sottoscriverà questo accordo col Comune e con la Provincia di Modena, rimarrebbero inattuate e decadrebbero le previsioni di questi comparti produttivi.
Bene, grazie. Se ci sono domande. Osservazioni? Apriamo il dibattito? Nessuno? Allora mettiamo in votazione. Chi è a favore di questa delibera, appunto, per approvare l'accordo territoriale? Centro-sinistra Campogalliano. Contrari? Movimento 5 Stelle, Progetto Campogalliano. Astenuti? Nessuno. C'è l'immediata eseguibilità, ovviamente, come sopra? D'accordo. Bene, allora passiamo al punto numero 3, l'adozione del piano urbanistico generale dell'Unione delle Terre d'Argine ai sensi dell'articolo 46,1 della legge regionale dell'urbanistica 24/2017. Allora, ci siamo lasciati con il Consiglio Comunale il 23 di gennaio scorso, se vi ricordate, con la comunicazione formale dell'avvenuta assunzione della proposta di piano da parte della Giunta dell'Unione. In questa seduta del Consiglio Comunale avevo fatto una lunga presentazione, ecco, soprattutto sull'aspetto più politico delle strategie, quindi stasera mi limito a sottolineare l'iter finora compiuto e anche alcuni aspetti precisi dell'adozione, poi ci ritroveremo per l'approvazione, insomma. Allora, l'iter deliberativo, che ovviamente trovate in delibera tutto descritto ovviamente in modo preciso, diciamo che ricordo questo, insomma, ho parlato del gennaio 2023. Allora, l'anno scorso, poco prima di Natale, quindi il 21 dicembre, abbiamo assunto, sapete che ci sono le tre fasi, l'assunzione, l'adozione e l'approvazione del piano urbanistico generale, abbiamo assunto la proposta di piano in giunta dell'Unione e non in consiglio, la legge regionale dava entrambe le scelte, prevedeva entrambe le scelte, l'abbiamo fatto perché non abbiamo per un motivo politico prevalentemente, perché non abbiamo voluto fare scattare la salvaguardia in quel momento. Dopo ce lo ricorderà anche il dottor Veronese, la salvaguardia scatta dall'adozione del PUC, cioè adesso, non oggi del 17 luglio, ma il 20, quando dopo tutti i consigli comunali ci sarà il Consiglio dell'Unione, quindi fra pochi giorni. Non abbiamo voluto fare scattare subito la salvaguardia perché abbiamo voluto intraprendere un periodo di più reale, cioè sarebbe stato reale lo stesso, però insomma, diciamo, ancora in modo più interlocutorio con tutti i soggetti esterni, con la cittadinanza, con i comitati, con tutto quanto, perché altrimenti sarebbero scattate subito poi insomma, sarebbe stato diverso un po' l'iter. Ecco, in questo modo invece c'è stato questo momento senza la salvaguardia. Il 21 dicembre, appunto, dopo aver nello stesso giorno abbiamo fatto la comunicazione in Consiglio dell'Unione e nei giorni successivi, subito dopo le feste, quindi a gennaio, ci sono state le comunicazioni nei quattro consigli comunali, come dicevo prima, fra cui il 23 gennaio, quello di Campogalliano. Subito dopo l'assunzione in giunta, il tempo, i pochi giorni necessari per pubblicazione sul bollettino ufficiale dell'Emilia Romagna, sul Burer, ed è partito il periodo ufficiale previsto dalla legge regionale, è partito il 4 gennaio del 2023 il periodo per le osservazioni. Si poteva scegliere un periodo anche minore, più breve, ma abbiamo deciso, sempre come giunta, come parte politica, con lo staff, di scegliere di optare per la proroga più lunga possibile, quindi 120 giorni, proprio per facilitare tutti i soggetti esterni, perché insomma il tempo di fare le comunicazioni, il tempo di pensarci, di rapportarci, di guardare la legge, fa poi presto passare, ecco, quindi abbiamo lasciato i 120 giorni, non solo i 60, quindi dal 4 gennaio si è arrivati al 4 di maggio, e entro 4 di maggio sono arrivate le osservazioni di cui parliamo fra un attimo. Volevo sottolineare un fatto, perché è stata una scommessa, insomma, abbiamo deciso di farlo noi come enti, tutti, come unioni, come comuni, la grande utilità in quel periodo delle osservazioni, dell'interlocuzione che abbiamo avuto con i cittadini, con gli stakeholder, perché abbiamo aperto lo sportello PUG, quindi è stato molto comodo per i nostri cittadini poter o andare di persona, ma soprattutto anche molto più banalmente collegarsi e prendere appuntamento, o anche senza appuntamento, tutti i giovedì pomeriggio per parlare con i tecnici, quindi per fare qualsiasi domanda. C'era il giovedì pomeriggio in cui tutti i cittadini sapevano che potevano rivolgersi a Moreno Veronese, tutto lo staff. Allo stesso modo c'è stata la disponibilità anche dell'ufficio tecnico, e vi assicuro, perché in alcune siamo anche stati coinvolti personalmente, abbiamo avuto davvero una grande interlocuzione con la cittadinanza, e questo forse ha portato anche ad avere qualche osservazione in meno in quei casi in cui i soggetti hanno capito che non era necessario farla, oppure per aiutarli a impostarla bene. Dopo il 4 di maggio è finito il momento della presentazione delle osservazioni, i nostri uffici si sono tenuti 2 mesi ovviamente per preparare gli istruttori, quindi per leggerle, documentarsi e decidere poi se accoglierle o non accoglierle. C'è stato confronto con la giunta e poi nelle ultime settimane anche con le commissioni consigliari, che abbiamo fatto proprio dove abbiamo anche guardato un po' il tema in generale, ma dove abbiamo anche guardato tutte le osservazioni. Ricordo in particolare che abbiamo svolto, abbiamo iniziato il 1° luglio con la commissione allargata a tutti i consiglieri di tutti i 4 comuni, ma la commissione dell'Unione, poi ne abbiamo fatte 4 in ogni comune, una per comune, e poi la settimana scorsa di nuovo una commissione dell'Unione, quindi è stato un periodo importante anche di spiegazione ai nostri consiglieri, a voi che stasera poi siete chiamati ad approvare alcuni documenti. Cosa succede adesso? Quindi in questi giorni ci sono le adozioni nei 4 consigli comunali, oggi, domani e posdomani. Giovedì c'è l'adozione finale in Unione, dopodiché si apre il periodo totale di 6 mesi in cui il pacchetto così confezionato con tutte le risposte e le osservazioni anche viene portato agli enti sovraordinati, tutti quelli che ci devono dire qualche cosa, gli enti pubblici, quindi prevalentemente a provincia e regione, ma anche tutti gli altri, faccio l'esempio dell'ARPA, faccio l'esempio, insomma, ce ne sono della bonifica, ce ne sono tanti, i quali potranno a loro volta fare delle osservazioni. Quindi loro hanno 120 giorni per darci le osservazioni, speriamo che le mantengano, e poi dopo ha di nuovo il tempo per gli uffici per sistemare il prodotto finale, chiamiamolo così, e se tutto va bene ci sarà l'approvazione del PUG, quindi l'ultimo step, l'approvazione all'inizio del 2024. La delibera di stasera, allora, voi consiglieri cosa siete chiamati a votare? I consiglieri sono chiamati ad approvare le decisioni assunte sulle osservazioni e i contributi, quindi chiamiamole le controosservazioni, che sono state divise in 3 allegati. Il primo è quello delle osservazioni dei privati, più alcune generiche ma sempre fatte da privati. Il secondo è quello delle osservazioni più generali, solitamente, che ci sono pervenute dagli enti, dalle associazioni, dai comitati, eccetera. E l'allegato C invece sono le osservazioni d'ufficio, perché ovviamente in questo periodo, in questi mesi, anche i nostri uffici hanno tutto riguardato tutto il materiale, un po' per le osservazioni ricevute, ma anche guardando tutto il materiale che man mano veniva approntato con i nostri progettisti, ovviamente con lo studio dei progettisti, hanno i tecnici fatto anche loro delle osservazioni. Ecco, quindi queste i consiglieri sono chiamati ad approvarli. Dopodiché siete chiamati invece ad adottare, l'approvazione, ripeto, sarà nel 24, ad adottare la proposta di piano. E allo stesso modo, siccome è un po' un documento che fa parte integrante della proposta di piano, anche l'approvazione della dichiarazione di sintesi, che se avete avuto, mi auguro, tempo di guardarla, avete visto che praticamente viene richiesta dalla regione, riassume tutto il percorso fatto anche non solo ma anche di partecipazione con la comunità. Allora, per quanto riguarda le osservazioni, dico solo un paio di cose, poi ho finito. Ne abbiamo ovviamente discusso in commissione, il responsabile dell'ufficio di piano le riprenderà, però volevo condividere un paio di dati e alcuni pensieri. Sono arrivate 142 osservazioni più una fuori termine, che non può essere, quindi oltre il 4 maggio, ma non può essere giudicata, e 16 contributi, come vi dicevo prima, da enti, associazioni, comitati, eccetera. A Campogalliano ne sono arrivate 33, che sono di più in proporzione, se guardiamo la grandezza del territorio, sulle 142 totali, e diciamo, questo lo dico con molta franchezza, insomma, da una parte probabilmente c'è stata efficacia comunicativa da parte nostra nei confronti dei cittadini, ma anche il bisogno, lo sappiamo bene, il bisogno dei privati di sistemare varie questioni legate al PSC, quindi sapevano che questo era il momento di sistemarle, di chiedere un parere diverso, insomma. E c'è stato un grande lavoro da parte degli uffici di catalogazione di tutte queste osservazioni, perché ovviamente il valore di aver scelto di fare un PUG intercomunale, non unico, non comunale, ma la via di mezzo intercomunale, è stato anche proprio quello, ovviamente, di voler dare le stesse risposte alle stesse questioni. Facciamo sempre l'esempio dell'edificio agricolo magari in campagna, al di qua e al di là del confine con Carpi, mentre prima magari aveva delle possibilità diverse che i cittadini facevano fatica a capire, perché poi la realtà e le esigenze non seguono solo i confini amministrativi. Adesso ovviamente non sarà più così, perché alle stesse osservazioni abbiamo dato le stesse risposte in tutta l'Unione. Ah, dicevo, scusate, il grande lavoro fatto. Ecco, dopo è stata decisa una serie di criteri attraverso i quali sono state vagliate appunto le osservazioni, per cui alcune sono state accolte, alcune parzialmente accolte, alcune non accolte. Sono contenta di anticipare anche al pubblico che in realtà direi 2 su 3, comunque insomma una grande maggioranza delle osservazioni sono state o parzialmente accolte o accolte, le altre invece non accolte. La griglia di valutazione, la voglio chiamare così, attraverso la quale sono state fatte passare le osservazioni, è composta da diversi criteri, però ci tengo a dire una cosa in particolare. Il primo vaglio, la prima valutazione sulle osservazioni è stato quello di verificare se vanno in conformità o in contrasto con le leggi a noi sovraordinate. In cui capite bene che se c'è una legge che dice questo non si può fare, non c'è volontà politica che tenga, perché le leggi si rispettano e poi la provincia e la regione in ogni caso poi le guardano. Quindi se una, ad esempio, se un'osservazione va in contrasto con la legge regionale sull'urbanistica, non è che noi vi possiamo proporre di accettare questa osservazione, ovviamente, no? Perché quella viene non accolta per forza. Però ci sono tante osservazioni che sono state, e vi si propone di accogliere o non accoglierle, anche in base un po' a quanto si è deciso nelle strategie, poi, quindi nella volontà di come abbiamo costruito il nostro piano urbanistico generale. Quindi partendo dalle strategie che avete letto e riletto, perché è dall'assunzione che ne parliamo, e dalle strategie accadute a tutti gli obiettivi, è chiaro che poi da lì sono nate delle nostre norme nel nostro PUG, che poi hanno detto, fanno sì che alcune osservazioni siano state accolte, altre no. In particolare, e ho concluso, faccio 2 esempi che ci stanno molto a cuore. Uno, abbiamo espresso fin dall'inizio la volontà, sapete che noi Campogliano ne avevamo tanti di tipi di vincoli sulle nostri edifici di ogni tipo, rurali, non rurali, residenziali, non residenziali, eccetera, ce n'erano tanti. E soprattutto perché sapete qual è la logica più generale che sottintende ai piani, che sottende ai PUG, che è della legge regionale, che è quella di evitare il più possibile il consumo di suolo. Quindi è evidente che se si vuole evitare il consumo di suolo, bisogna facilitare il recupero di edifici già esistenti. Per cui di tutti i vincoli che c'erano, alcuni sono stati tenuti perché vabbè, ce ne sono alcuni per legge, però abbiamo ritenuto di conservare quei vincoli che hanno maggior senso, cioè quindi i maggiori, più belli esempi di vincoli di edifici dal punto di vista architettonico, dal punto di vista paesaggistico, eccetera. Quindi quelli sono stati tenuti, ma la maggior parte, tanti al insomma, altri vincoli sono stati tolti, perché era quello che ci chiedevano i cittadini. Ma era quello anche, vi faccio l'esempio, diversi vincoli sono stati tolti. Parlando delle aziende agricole, abbiamo detto di sì sulle richieste, perché abbiamo voluto andare incontro alle esigenze delle aziende agricole che non sono certo quelle di 50 anni fa o 70 anni fa, per il nuovo tipo di agricoltura che c'è. E quindi insomma siamo andati incontro a diverse esigenze. L'ultimo tema che ricordo è quello delle aree esondabili, a noi ovviamente, per noi ovviamente è molto importante. C'è stato qui a Campogalliano qualcuno che ha manifestato con un'osservazione la volontà di delocalizzare alcuni edifici nelle aree esondabili, che la regione definisce quelle maggiormente esondabili, mentre la delocalizzazione, se c'erano soprattutto, soprattutto nei casi in cui ci fossero dei vincoli sopra quegli edifici, era impossibile di fatto, adesso abbiamo tolto quei vincoli per rendere possibile la delocalizzazione. Voglio essere chiara, non è che ci sia già il processo con le regole di delocalizzazione dove si costruisce, no, però In questo modo, accogliendo parzialmente queste osservazioni, abbiamo dato, diciamo, che il nostro PUG fin da subito risponde e permette di iniziare un percorso che porterà a una razionalizzazione degli edifici che abbiamo nelle aree esondabili, che non sono solo a Campogalliano, ma anche negli altri comuni ci sono, sotto l'argine del Secchia, però per noi abbiamo delle aree particolari proprio di aree esondabili, e quindi con il PUG si potrà iniziare un percorso appunto di razionalizzazione degli edifici che possono benissimo essere dislocati senza arrecare alcun danno alla strategia, alla vivibilità della nostra soprattutto area laghi, quelli invece che è meglio tenere appunto per rendere sempre più vivibili quelle aree. Concludo ringraziando tutto lo staff dell'ufficio di piano e del nostro ufficio tecnico, perché il lavoro in questi mesi è stato, soprattutto negli ultimi tempi, intensissimo, ma abbiamo proprio potuto toccare con mano e vedere che è stato compiuto in modo appassionato e certosino, e di questo ringraziamo, perché poi il PUG deve essere uno strumento il più possibile maneggevole, che aiuta la trasformazione in un certo senso del nostro territorio. Mi fermo qua, passo la parola al dottor Veronese.
Io ringrazio, buonasera a tutti i consiglieri e ai cittadini. Anch'io parto invece con la sindaca ha finito, io parto con un ringraziamento e ringrazio proprio i consiglieri che in questo iter che è stato ricordato, è stato un iter lungo, lo è ancora, non è ancora finito, ma è stato un iter piuttosto complesso che ci ha aiutati ad avvicinarci in maniera progressiva, ma nel merito, a uno strumento completamente nuovo. Abbiamo avuto molte occasioni di presentazione sia in sede di assemblea pubblica sia in sede istituzionale con le commissioni e con i consigli. Molti consiglieri hanno partecipato a parecchie presentazioni di questa natura, sono presentazioni che mi rendo conto essere anche pesanti dal punto di vista dell'attenzione, perché comunque si parla di concetti tecnici non sempre facili da semplificare. Naturalmente, proprio perché il percorso è stato lungo, si cerca di non infierire sulla pazienza anche dei consiglieri, e in queste occasioni diverse di presentazione istituzionale e pubblica si cerca sempre di dare un taglio diverso alle presentazioni per parlare esattamente nel merito dell'oggetto di discussione, senza riprendere da capo una presentazione di tutti gli elaborati, che sarebbe oltre che fuori luogo, anche pesante dal punto di vista della tempistica. Solitamente in sede di adozione, proprio perché sempre è anticipata dal lavoro delle commissioni, non si fa una presentazione vera e propria del piano, ci si concentra in particolare su quello che è l'oggetto della delibera, quindi sulle cose, essenzialmente sulle novità che sono intercorse tra l'assunzione e l'adozione. Quindi con questo taglio vi ruberei un quarto d'ora di tempo per ripassare alcuni passaggi importanti. Ciò detto, nella presentazione c'è il materiale anche tecnico più di dettaglio, di illustrazione degli elaborati, a disposizione di qualsiasi consigliere che dovesse fare delle domande o avesse bisogno di chiarimenti. Naturalmente sono disponibile a ritornare più nel dettaglio dei singoli aspetti. Per adesso è stato detto dalla sindaca il percorso che ha interessato questi 6 mesi di tempo dopo l'assunzione. È stato accennato anche il percorso che abbiamo davanti, quindi dei prossimi mesi. Abbiamo anche detto che nell'arco di 6 mesi al massimo dovremmo chiudere con l'approvazione definitiva. Non tutto dipende da noi, nel senso che i tempi di elaborazione del parere del CUAV, che si chiama così in brutto nome, il Comitato Urbanistico d'Area Vasta, con la Regione e la Provincia e gli enti preposti, ovviamente se ci dovesse essere un ritardo da parte loro nel formulare il parere non dipenderebbe da noi, ma nel caso stiano nella tempistica prevista dalla legge, diciamo che l'Unione si è messa nelle condizioni per arrivare a un'approvazione entro la fine dell'anno, quindi anche, anche prima dei 6 mesi previsti dalla legge, che era l'obiettivo che ci eravamo dati, anche perché era l'obiettivo che aveva posto proprio la legge urbanistica regionale come target di riferimento, che molti e molti enti non stanno rispettando proprio per la complessità. La sindaca ha sottolineato l'importanza politica di non aver fatto scattare la salvaguardia dall'assunzione. Io, per quanto mi compete, sottolineo che è stata una scelta importantissima anche dal punto di vista tecnico, perché ci siamo presentati a voi e ai cittadini nella fase di assunzione dicendo che uno strumento urbanistico è un oggetto molto complesso da comprendere. Lo è a maggior ragione quando cambia una legge urbanistica, quindi quando cambiano le regole del gioco. E abbiamo avuto modo in diverse occasioni di verificare quanto siano cambiate le regole del gioco. Stiamo parlando di strumenti urbanistici che sono molto diversi da quelli precedenti, molto, come impostazione, come approccio, come filosofia. L'aver scelto di non far partire subito la salvaguardia ha un significato tecnico, anche tecnico importante, perché noi per primi abbiamo detto: abbiamo bisogno di un po' di mesi di confronto con i cittadini, con i tecnici, con i progettisti, con le associazioni di categoria, con gli ordini professionali, e ne abbiamo bisogno per perfezionare questo strumento. Lo abbiamo detto in maniera molto esplicita. Era uno dei primi casi, e lo è ancora, di strumento di PUG a livello intercomunale e a livello di unione. Quindi le variabili erano parecchie e non avevamo neanche la possibilità di confrontarci con realtà analoghe. Abbiamo aperto una strada che tra l'altro in pochi stanno seguendo anche dopo di noi, per la complessità di mettersi insieme e di organizzarsi insieme come comuni. Quindi c'è un aspetto politico rilevante che non compete a me, ma sicuramente c'è un aspetto tecnico di un certo rilievo che ha accompagnato questa fase qui. Una parola al volo su un altro oggetto che avevamo annunciato insieme al PUG, anche se non fa parte degli elaborati del PUG, ed è il regolamento edilizio. Sapete che il PUG e le norme del PUG, come tutti gli strumenti urbanistici, si ferma alla dimensione urbanistica, appunto, delle regole di trasformazione generale del territorio, non entra nel dettaglio della tipologia, del materiale, di come si costruisce quell'oggetto. Quello spetta al regolamento edilizio. Sono due strumenti che, per quanto non siano gemelli, non facciano parte dello stesso iter di approvazione, hanno una relazione forte tra di loro. E noi avevamo detto dall'inizio che il regolamento edilizio avrebbe accompagnato il percorso di costruzione del PUG. In realtà noi siamo praticamente pronti a presentarvi anche il regolamento edilizio. Non abbiamo presentato in questa sede per non appesantire ulteriormente le presentazioni, che già sono ricche di contenuti. Il regolamento edilizio però verrà presentato alle commissioni e ai cittadini a partire da settembre, perché è già pronto, e verrà messo già a disposizione in forma di bozza ai progettisti che vogliano già confrontarsi con l'incrocio delle normative urbanistiche edilizia e edilizie di nuova generazione. Alla fine noi faremo un percorso di partecipazione e di confronto anche sul regolamento edilizio in autunno, che ci consentirà di arrivare in approvazione del regolamento edilizio contestualmente all'approvazione del PUG. Quindi puntiamo a sfornare entrambi gli strumenti in contemporanea per non avere un vuoto disciplinare in nessuno dei comuni. Come anticipato, con questo ciclo di adozioni dei consigli comunali e del consiglio unione, scatta anche la salvaguardia, quello che non è scattato in sede di assunzione. La salvaguardia significa che il vecchio strumento urbanistico può continuare ad essere attuato, a condizione che l'attuazione del vecchio strumento non comprometta politiche, scelte strategiche del PUG in maniera irreversibile. Quindi se la norma del vecchio PSC RUE consente di costruire un oggetto e questo oggetto non è in contrasto con la norma del nuovo PUG, può essere attuato ancora con le vecchie regole per questi 6 mesi. Se invece il vecchio strumento urbanistico consente di costruire un oggetto che è in contrasto con le strategie, con le politiche del nuovo PUG, la salvaguardia lo blocca fino all'approvazione definitiva del PUG, che appunto è prevista per fine anno. Nel momento in cui viene approvato il PUG ed entra in vigore, il vecchio strumento decade completamente. Insieme a questa norma generale di salvaguardia, il PUG detta a sua volta alcune norme più specifiche di salvaguardia, molto interessanti per chi deve intervenire sul territorio, per i progettisti, perché riguardano i titoli abilitativi, quindi i permessi di costruire, e i piani che sono ancora in corso. Il PUG dice che cosa succede in qualsiasi casistica, se hai un piano già approvato con la convenzione valida, vai avanti con la tua convenzione, se hai il piano proprio approvato ma con la convenzione scaduta hai 5 anni di tempo per attuarlo con le vecchie regole, se no passi alle nuove. Se hai un titolo edilizio richiesto, non solo rilasciato, ma richiesto prima di oggi, cioè prima dell'adozione, va avanti con le regole del vecchio strumento urbanistico. Queste sono le regole di transizione che governano un po' il passaggio da uno strumento all'altro e che generalmente ogni nuovo strumento urbanistico detta. In più, eventuali procedimenti speciali, tipo l'articolo 53, gli ampliamenti di aziende produttive che già ci sono, oppure eventuali accordi operativi o altri procedimenti speciali previsti dalla legge, se sono partiti prima dell'adozione, vanno avanti con le regole di partenza. Abbiamo detto che dopo il 4 gennaio è partito questi 4 mesi di tempo di deposito, nel quale abbiamo fatto un sacco di incontri con la cittadinanza, ma anche un sacco di incontri privati, tête a tête con molti cittadini e molti progettisti, tavoli di confronto, tutto il pacchetto dei confronti che vedete qui sintetizzato in questa slide è andato proprio nella direzione che si diceva prima, di perfezionare uno strumento complesso e nuovo, e i passi avanti sono stati notevoli. Le osservazioni presentate dai privati, ripeto in maniera molto schematica quanto già anticipato, 142 osservazioni catalogate, sono articolate in 178 punti, perché alcune osservazioni riguardano più punti. Una osservazione pervenuta fuori termine, non vi è la possibilità normativa di considerare un'osservazione arrivata fuori termine. La legge urbanistica regionale vieta di valutare qualsiasi contributo che arrivi fuori dai termini di deposito, tant'è che vedremo tra i contributi invece quelli degli enti, è arrivato un contributo di ARPA, un contributo importante, che per analogia non può essere considerato in questa fase. Naturalmente per ARPA il problema non sussiste, perché dopo l'adozione coinvolgeremo ARPA, provincia e regione in altra sede, nella sede istituzionale, quindi avremo modo di rivedere tutti quei punti lì, però per dire che comunque è vietato prendere in considerazione qualsiasi tipo di contributo pervenga oltre i termini. Qui vedete l'articolazione territoriale delle osservazioni, come sono arrivate a livello territoriale nell'Unione, con i 33 di Campo Gagliano, che sono un buon numero. Nel complesso le 142 osservazioni sono lievemente di meno rispetto a quello che ci aspettavamo, ma credo che una parte di questa di questo numero più contenuto rispetto al previsto sia anche dovuto proprio allo sforzo di dialogo intrapreso dagli uffici comunali e dall'ufficio di piano di questi 4 mesi, ha consentito a molte persone di chiarirsi le idee, di chiedere informazioni, di mettere a fuoco le cose e magari di rinunciare a presentare le osservazioni perché non c'erano i presupposti. Dinamica che mi permetto di dire non è banale, perché per molti comuni la fase di deposito è una fase chiusa, dove gli uffici non ricevono i cittadini, ma ricevono solo le osservazioni che arrivano, protocollano e le guardano così. Invece questa fase di confronto ha aiutato anche molti a chiarirsi più le idee prima di presentare le osservazioni. In sintesi, non ripeterò osservazione per osservazione quelle che sono arrivate a Campo Gagliano, anche perché le abbiamo presentate in commissione ed il materiale è tutto in vostro possesso in maniera esplicita, con nome e cognome e con singole valutazioni compiute. Raggruppo sinteticamente per macro temi. È arrivata un'osservazione relativa al regolamento edilizio, anche se il regolamento edilizio non faceva parte del PUG, però l'osservazione cita un tema, quello del fotovoltaico, che è trattato in particolare sul regolamento edilizio, quindi per noi è una proposta di accoglimento parziale, perché la risposta c'è ma non è qui, non è nel PUG. Pacchetto invece delle osservazioni pervenute sulla trasformabilità, sono circa 13 osservazioni. Quando le osservazioni hanno chiesto di modificare il perimetro del TU, del territorio urbanizzato, e lo stato di attuazione del comparto relative ad aree di proprietà altrui, quindi non sulla propria area, ma che richieste di modifica di tessuti, di comparti, di perimetri in area altrui, abbiamo dovuto considerare l'osservazione come non pertinente, quindi non trattarla, perché senza il coinvolgimento del proprietario non può essere discusso un contenuto di natura urbanistica. Ci sono state delle richieste di ampliamento, e quello che vedete sulla destra in piccolo è il richiamo al numero dell'osservazione, quindi se volete della prima categoria. Ci sono 2 osservazioni pervenute, che sono la 4 e l'89 nel vostro elenco, per intenderci. L'ampliamento del perimetro del territorio urbanizzato è stato richiesto in alcuni casi in contrasto con i criteri che la Regione dà di stabilire che cosa è interno e che cosa è esterno al TU. Quando la richiesta si è configurata come in contrasto con i criteri regionali, è stata proposto il non accoglimento, proprio per i motivi che diceva prima la sindaca, cioè su alcuni aspetti non possiamo nemmeno discutere perché sono in contrasto con le normative sovraordinate, dobbiamo applicare quelle. Invece ci sono anche delle proposte di modifica del tessuto di appartenenza di un'area di propria proprietà, magari è un tessuto battezzato come produttivo e viene chiesto la modifica come residenziale. In linea di massima il criterio adottato è che il PUG non effettua una zonizzazione di dettaglio come faceva il PRG, in cui ogni casa aveva il suo colore preciso della destinazione residenziale. Il PUG individua delle vocazioni dei macro ambiti di riferimento, poi disciplina che cosa succede all'interno di quegli ambiti di riferimento. Significa quindi che non è che vieta qualsiasi intervento in funzioni che non sono riconosciute, ma non può arrivare alla zonizzazione di dettaglio, non può fare quelle che generalmente si chiamano in gergo dei francobolli, cioè delle individuazioni molto minute di colori di retini. Quindi in questi casi la proposta è di non accoglimento. Vi sono poi delle proposte di modifica di perimetro o dei tessuti di appartenenza parzialmente motivate, quindi alcune osservazioni, 2 nello specifico, hanno dei contenuti che sono in parte accoglibili e in parte no, e sono la 6 e la 46, e in questo caso per noi la proposta di accoglimento parziale. Infine, ci sono delle modifiche del tessuto di appartenenza o del perimetro del tessuto richieste legate a uno stato di fatto o uno stato giuridico diverso da quello battezzato in sede di assunzione. Naturalmente, laddove la documentazione testimoni che le valutazioni fatte in assunzione sono state sbagliate dal punto di vista dello stato di fatto o dello stato giuridico del terreno, le osservazioni sono state proposte in accoglimento totale. Un altro pacchetto di osservazioni è arrivato rispetto alle edifici tutelati in ambito urbano, centro storico o fuori dal centro storico, e in ambito rurale, quindi gli edifici sparsi in territorio rurale. In questi casi abbiamo delle richieste di rimozione del vincolo testimoniale in alcuni casi, dovuti allo stato di conservazione alterato già presente per gli edifici. Ecco, abbiamo tre casi di accoglimento parziale, nel senso che la documentazione presentata giustifica la revisione del vincolo su alcuni edifici, non lo giustifica su alcuni altri, quindi l'accoglimento dell'osservazione nel complesso è da considerare parziale, non integrale, perché non tutto ciò che è stato richiesto è stato accolto. Vi sono poi delle richieste di rettifica dei contenuti delle schede. Voi sapete che gli edifici sparsi in territorio rurale hanno avuto delle nuove schede con nuove fotografie fatte coi droni un anno e mezzo fa. Quelle schede contengono delle informazioni di dettaglio abbastanza indicative, perché sono fatte dall'esterno, quindi non possono essere precise. Laddove le richieste sono state motivate di modifica delle caratteristiche sono state accolte, laddove le richieste non sono state sufficientemente motivate non sono state accolte. Va anche detto che normativamente è stato inserito un articolo che dice: se la scheda dice ha un contenuto che è diverso da quello dello stato di fatto del luogo, in sede di pratica edilizia un progettista può comunque documentare che la situazione è diversa da quella che compare nella scheda. Quindi per il fatto che la scheda dica una cosa non è necessariamente vietato un intervento anziché un altro, va solo documentato naturalmente in maniera più dettagliata. Laddove la documentazione è stata convincente nel testimoniare uno stato alterato, naturalmente le osservazioni sono state proposte in accoglimento. Così come laddove le rettifiche delle informazioni di dettaglio non hanno aspettato appunto la pratica edilizia, ma sono già state comunicate attraverso un'osservazione, non c'è motivo di respingerle e quindi saremo per accoglierle. Normative, pacchetto di modifiche normative, un primo pacchetto che riguarda 7-8 osservazioni riguarda la richiesta di non utilizzare la superficie totale come parametro di riferimento del nuovo PUG, di diminuire le aree di cessione, di modificare le dotazioni dovute, di considerare gli indici di sostenibilità indicativi e non prescrittivi, di incrementare le soglie degli ampliamenti da attuare con intervento in territorio rurale. Un primo pacchetto di questo tipo di osservazioni andavano in contrasto con l'obiettivo di incrementare l'obiettivo generale di incrementare la qualità del tessuto del territorio costruito, e quindi in questo caso qui proporremmo il non accoglimento dell'osservazione. Poi c'è stata una richiesta di riconoscere un'area accordo articolo 61 come area in trasformazione. È una richiesta che non accoglieremmo per il semplice fatto che poi l'accordo articolo 61 non è andato avanti, quindi non sussiste questa casistica. E poi una richiesta di un pacchetto di richieste di demolire e spostare gli edifici tutelati in area ad elevata pericolosità idraulica, e questo era un discorso che faceva prima anche la sindaca, nell'ottica di favorire la delocalizzazione di chi voglia appunto spostarsi da un'area ad alta pericolosità idraulica. È stato deciso, con una decisione tutt'altro che banale, di togliere il vincolo di natura testimoniale a questi edifici per consentire a chi lo vuole di delocalizzare. Come detto, non si prescrive la delocalizzazione, non si impone coattamente la delocalizzazione ai proprietari, ma si vuole arrivare a una situazione tale che non sia lo strumento urbanistico a porre un vincolo alla delocalizzazione per chi voglia delocalizzarsi da aree così pericolose. Questo è il concetto di base che ha portato ad accogliere parzialmente questa richiesta e a trasformarla in una norma tutta nuova. E sono state poi delle richieste di chiarimento normativo su come funzionano alcune recuperi delle volumetrie. Qui sono tre osservazioni simili che tenderemo ad accogliere parzialmente, perché alcune cose riteniamo che sia corretto scriverle meglio in norma, quindi abbiamo modificato la norma per andare incontro a quanto chiedeva il privato. Infine c'è la richiesta di modificare la disciplina dei parcheggi e delle ristrutturazioni con spostamento al di fuori delle fasce di rispetto. Sono un paio di osservazioni giunte su questa tematica, coerenti con le strategie di piano. Noi saremmo per proporre al Consiglio l'accoglimento integrale di queste due osservazioni. Ci sono poi delle osservazioni relative ad altri elaborati minori. Uno chiede di consentire la realizzazione di una barriera antirumore. Noi saremmo per valutarla come osservazione non pertinente, perché riguarda un argomento che non è di competenza dello strumento urbanistico, ma riguarda la sfera progettuale. Poi invece c'è la richiesta di modificare una tavola dei vincoli infrastrutturali per trasformare un tratto stradale che era classificato come pubblico e invece in realtà è privato, e la differenza è sostanziale come fascia di rispetto per il PUG, perché si applica una fascia di rispetto diversa tra la strada pubblica e la strada privata. Con questa documentazione presentata saremmo per proporre l'accoglimento di questa osservazione. Vi sono infine 7 osservazioni di carattere normativo che, pur non chiamando per nome e cognome il caso di Campo Galliano, riguarda in generale gli effetti della normativa su tutto il territorio dell'Unione. Qui le alternative erano 2: o escludere queste 7 dalla trattazione dei consigli comunali in tutti e 4 i comuni, ma allora a quel punto nasceva il problema che chi votava su queste osservazioni. L'alternativa è quella di portarli in tutti e 4 i consigli comunali. Sono solo 7 osservazioni generali, quindi le cito al volo. Riguardano una modifica dell'impianto normativo assunto che sia possibile in base a un'istruttoria volontaria condotta da un tecnico. Anche in questo caso in realtà era una proposta di modifica di tutto l'impianto normativo proposta da un tecnico impegnato nel territorio. Come osservazione puntuale per noi è non pertinente, nel senso che non c'è un interesse privato suo sull'oggetto di discussione, ma è talmente ampio il contributo che ha offerto questo architetto alla causa, all'impianto normativo, che abbiamo deciso di spostarlo nelle osservazioni complesse e paragonarlo a un contributo offerto da un ente. Si tratta di 40 e passa pagine di contributo, quindi è strutturato proprio come un'istruttoria vera e propria dell'impianto normativo. È stato poi chiesto anche in questo caso un ritorno ai precedenti parametri della SC e ai vecchi indici. Saremo per proporre un non accoglimento, perché il parametro introdotto dal PUG della ST è più, diciamo, garantisce più il controllo del costruito, e perché il ritorno ai vecchi indici sarebbe contrario alla filosofia del nuovo strumento urbanistico e al motivo per cui i consigli comunali si esprimono su nuovi impianti normativi, perché sono cambiate le condizioni di fondo. Quindi saremo per definirla non accolta. Vi sono poi 2 richieste di eliminare l'obbligo di demolizione di superfettazioni, che sarebbero quegli oggetti minori incongrui, quegli edifici minori incongrui, piccoli depositi per i quali la disciplina urbanistica della ristrutturazione urbanistica prevede la demolizione all'interno della ristrutturazione urbanistica complessiva dell'area. Qui c'era la richiesta di considerarli non demolibili se utilizzati dall'azienda agricola, ma naturalmente non stiamo parlando di un intervento piccolo, stiamo parlando di una ristrutturazione vera e propria. All'interno di una ristrutturazione dei volumi ci sta che anche questi piccoli volumi minori siano rimessi in gioco all'interno di una ristrutturazione complessiva. Infine vi è la richiesta di una nuova fermata della linea su ferro, e in questo caso c'è una proposta di accoglimento parziale perché è coerente con lo strumento urbanistico e con le strategie del PUG, ma non siamo ancora arrivati a quel livello, perché è un livello progettuale che dice dove servono le stazioni e quanti utenti potenziali possiamo intercettare. In sintesi, quindi abbiamo, come sfocato, abbiamo che, come anticipato dalla sindaca, due osservazioni su tre hanno avuto un accoglimento o parziale o integrale, quindi è un dato importante. Solo il 27% dei punti non sono stati accolti, di questo 27% gran parte è riconducibile proprio alla casistica di mancanza di conformità con norme e con strumenti sovraordinati, quindi è un non accoglimento d'ufficio, è obbligatorio. Non ripeto i contenuti delle osservazioni complesse giunte dagli enti, li cito solamente, sono 16 gli enti che hanno contribuito al perfezionamento, mi piace dirlo così, al perfezionamento del piano: il Comitato Salute Ambientale di Campo Galliano, ASRT Gas, quindi AIMAG, la Sovrintendenza, il Circolo Naturalistico Novese, ANCE, il Comitato Secchia, la Consulta Ambiente e Territorio di Carpi, la FIAB, Confindustria, Coldiretti, il gruppo consigliare 5 Stelle di Soliera, l'Ordine degli Architetti di Modena, la CNA, le associazioni di categoria riunite e Confesercenti. A questi enti si è aggiunto il contributo dell'architetto Casarini di cui ho parlato poco fa. È giunto anche quello di ARPA, ma come detto non è stato valutato in questa sede. Naturalmente sono a disposizione per rivedere qualsiasi di questi contributi che interessino i consiglieri.
Diciamo l'elenco completo comunque delle osservazioni è contenuto in uno degli allegati oggetto di votazione questa sera e sarà visibile a tutti, anche lo dico soprattutto per i cittadini presenti, nel momento in cui la delibera verrà pubblicata, e quindi sarà a quel punto visibile espressamente per ogni singolo osservazione, con l'indicazione di quelle accolte, di quelle non accolte e delle relative motivazioni.
Sì, ci permettiamo una sintesi adesso proprio perché il materiale completo è a disposizione e sarà a disposizione anche pubblica. L'allegato A è l'insieme delle risposte alle osservazioni di competenza del Consiglio Comunale di Campo Galliano. L'allegato B è l'insieme dei riscontri alle osservazioni complesse, tutte le osservazioni complesse su quali si espongono e votano tutti e quattro i consigli comunali. L'allegato C è la sintesi del contributo istruttorio, che è proprio la slide che è proiettata in questo momento, cioè il perfezionamento fatto su proposta degli uffici tecnici comunali e dell'ufficio di piano. Riguarda errori di battitura, refusi, naturalmente miglioramento della grafica, delle tavole, ma anche semplici correzioni per far comprendere meglio sia a livello normativo che a livello cartografico il contenuto del piano. Naturalmente il documento che ha avuto il maggior numero di revisioni è quello delle norme, perché le norme devono funzionare bene, e proprio con l'aiuto anche di molti tecnici che ci hanno aiutato a individuare dei punti poco chiari, crediamo che la nuova versione in adozione abbia fatto dei notevoli passi avanti. L'insieme delle risposte alle osservazioni dei privati, alle osservazioni complesse e alle osservazioni d'ufficio, quindi al